Questo è AI Podlab, dove l'intelligenza artificiale racconta scienza e tecnologia in pochi minuti di idee e futuro.
Ogni giorno inserisci password, fai acquisti online, invii messaggi. Ma ti sei mai chiesto cosa protegge davvero i tuoi dati mentre viaggiano attraverso internet? Quel piccolo lucchetto che vedi accanto all'indirizzo del sito nasconde una delle tecnologie più affascinanti e vitali del mondo digitale, la crittografia. Ciao a tutti, sono Sofia e benvenuti alla puntata numero 17 di AI Podlab. Partiamo dalla storia. La crittografia non è un'invenzione moderna. Già Giulio Cesare usava un sistema per proteggere i messaggi militari, spostando ogni lettera di 3 posizioni nell'alfabeto. Semplice, ma efficace per l'epoca. Hai presente i cruciverba cifrati? Quelli dove a ogni numero corrisponde sempre la stessa lettera? Ecco, funzionano proprio con lo stesso principio, una sostituzione sistematica. Se scopri che il numero 5 è la A, allora tutti i 5 nel cruciverba sono A. È lo stesso meccanismo del cifrario di Cesare, solo con numeri invece che spostamenti nell'alfabeto. Il grande salto avviene durante la Seconda Guerra Mondiale. Decifrare il codice Enigma dei nazisti fu una svolta decisiva. Alan Turing e il suo team riuscirono nell'impresa, accorciando la guerra di almeno 2 anni. Sì, proprio lui, quello del test di cui abbiamo parlato nelle scorse puntate. Se vuoi saperne di più su Turing e sul suo famoso test, ascolta le puntate 14 e 15. Ma quella, tornando alla crittografia, era meccanica, basata su semplici rotori che mescolavano le lettere. Oggi la crittografia è matematica pura. Esistono 2 grandi famiglie con filosofie completamente diverse. La crittografia simmetrica usa la stessa chiave per cifrare e decifrare. Algoritmi come AES sono velocissimi. Il tuo computer può cifrare gigabyte in pochi secondi. AES 256 usa chiavi da 256 bit. Quante combinazioni possibili? Più degli atomi nell'universo osservabile. Anche se provassimo 1 miliardo di chiavi al secondo, ci vorrebbero miliardi di volte l'età dell'universo per provarle tutte. Ma c'è un problema. Come condividi la chiave segreta? Se io e te vogliamo comunicare, dobbiamo scambiarci la chiave. Ma se qualcuno intercetta quello scambio, tutta la crittografia diventa inutile. Per decenni, questo problema sembrava irrisolvibile. Fino a metà degli anni 70, Whitfield Diffie e Martin Hellman pubblicano un'idea rivoluzionaria, la crittografia asimmetrica. Ogni utente ha 2 chiavi matematicamente legate ma diverse. Una pubblica, che può distribuire liberamente, e una privata, che custodisce gelosamente. Il trucco geniale. Ciò che viene cifrato con la chiave pubblica può essere decifrato solo con la privata corrispondente, e viceversa. Se vuoi inviarmi un messaggio segreto, usi la mia chiave pubblica per cifrarlo. Solo io, con la mia chiave privata, posso leggerlo. Anche tu, che l'hai cifrato, non puoi più decifrarlo. Ma c'è un altro uso brillante, la firma digitale. Funziona al contrario. Se io cifro un messaggio con la mia chiave privata, chiunque può decifrarlo con la mia chiave pubblica. Questo non lo rende segreto, ma dimostra che l'ho inviato proprio io. È come una firma impossibile da falsificare. Quando ricevi un documento firmato digitalmente, usi la chiave pubblica del mittente per verificare la firma. Se funziona, sai con certezza che quel documento è autentico. Questo è fondamentale per contratti digitali, aggiornamenti software, transazioni finanziarie. E combinando le 2 cose ottieni sia segretezza che autenticazione. Cifro il messaggio con la tua chiave pubblica così solo tu puoi leggerlo e lo firmo con la mia chiave privata così sai che viene davvero da me. È la base della sicurezza moderna. Ma andiamo al cuore della questione. Cosa succede quando vedi quel lucchetto nel browser? Quando ti connetti a un sito HTTPS, il server ti invia il suo certificato digitale. Questo certificato contiene la chiave pubblica del sito ed è firmato da una Certificate Authority, un'autorità affidata come Let's Encrypt o DigiCert. Il tuo browser verifica che sia valido e non scaduto. A questo punto succede qualcosa di brillante. Il browser genera una chiave segreta casuale, la cifra con la chiave pubblica del server e la invia. Solo il server, con la sua chiave privata, può decifrarla. Ora entrambi hanno la stessa chiave segreta, ma nessun intercettatore può averla ottenuta. Da qui in poi usano quella chiave con crittografia simmetrica veloce come AES. Perché simmetrica? Perché è molto più rapida e devono scambiarsi migliaia di pacchetti. hanno usato l'asimmetrica solo per lo scambio iniziale. Questa combinazione si chiama crittografia ibrida, la sicurezza dell'asimmetrica per l'accordo, la velocità dell'asimmetrica per la comunicazione. Sai che questa stessa tecnologia viene usata anche per accedere ai server? Quando uno sviluppatore si connette a un server Linux, invece di usare username e password, può usare chiavi SSH. Genera una coppia di chiavi sul suo computer, carica la pubblica sul server e tiene la privata al sicuro. Quando si connette, il server gli invia una sfida crittografata con la chiave pubblica. Solo chi possiede la chiave privata corrispondente può decifrarla e rispondere correttamente. La chiave privata non viene mai trasmessa in rete, rimane sempre sul computer dello sviluppatore. È impossibile rubarla, intercettando la connessione. Ma la crittografia non è infallibile. Esistono attacchi man in the middle, dove qualcuno si posiziona tra te e il sito. Se sei su Wi-Fi pubblico, un malintenzionato potrebbe presentarti un certificato falso. Se accetti l'avviso senza verificare, può leggere tutto. Per questo i browser moderni bloccano sempre più aggressivamente i certificati non validi. C'è poi una minaccia futura: i computer quantistici. Usando principi della fisica quantistica, potrebbero risolvere in minuti problemi che oggi richiederebbero millenni. La crittografia RSA diventerebbe inutile. Non siamo ancora lì, ma i crittografi stanno già lavorando su algoritmi resistenti ai computer quantistici. Nel 2024 sono stati selezionati i primi standard post-quantistici. La transizione è iniziata. E poi c'è la crittografia end-to-end di WhatsApp o Signal. Il messaggio viene cifrato sul tuo telefono, con una chiave che solo il destinatario possiede. Viaggia attraverso i server, ma loro vedono solo dati incomprensibili. Anche se un governo ordinasse di consegnare i messaggi, non ci sarebbe nulla di leggibile. Questo ha creato dibattiti. I governi vorrebbero porte sul retro per indagini criminali, ma i crittografi sono unanimi. Non esistono backdoor solo per i buoni. Se crei una debolezza, i criminali la troveranno.
E ora prova tu.
Apri il browser e vai su un sito che usi spesso, magari la tua banca o Gmail. Vedi il lucchetto accanto all'indirizzo? Clicca su quel lucchetto. Si aprirà una finestra con scritto «La connessione è protetta». Clicca su «Il certificato è valido» o «Maggiori informazioni». Dipende dal browser. Vedrai chi ha rilasciato il certificato, da quando è valido e fino a quando scade. Quelle informazioni garantiscono che stai davvero parlando con il sito giusto e non con un impostore. Prova ora a visitare un sito HTTP, senza la S. Molti browser ti avviseranno che la connessione non è sicura. Questo è il tuo primo passo per navigare consapevolmente. In conclusione, la crittografia è invisibile ma onnipresente. È quella tecnologia silenziosa che protegge la tua privacy ogni volta che usi internet. Dal lucchetto HTTPS ai messaggi end-to-end, è la muraglia che separa i tuoi dati dal resto del mondo. La prossima volta che vedi quel lucchetto, ricorda che dietro c'è una danza matematica di chiavi pubbliche e private, certificati digitali e algoritmi sofisticati. Tutto in una frazione di secondo, invisibile, per permetterti di navigare in sicurezza. E se vuoi altri consigli pratici su come proteggere i tuoi dati online, torna ad ascoltare la puntata 1 dove abbiamo parlato di sicurezza informatica e privacy. Ma se la crittografia protegge i dati mentre viaggiano, dove vanno quando arrivano? Le tue foto, i tuoi documenti, le tue email, dove vivono davvero? Non sono nel tuo telefono, non nel tuo computer. Sono nel cloud, in enormi data center sparsi per il mondo. E questo sarà il tema della prossima puntata. Cloud computing. Dove vivono davvero i nostri dati? Cosa significa salvare nel cloud? E chi ha accesso a quello che carichiamo? Io sono Sofia e questo era AI Podlab. Ci sentiamo giovedì prossimo. Iscriviti al nostro feed e segui tutti gli aggiornamenti su www.ipodlab.it.